Allora, proviamo per un attimo a immaginare un palazzo storico, magari con le fondamenta già un po' compromesse dal tempo, insomma, non proprio stabilissime.
Certo, la classica struttura che avrebbe bisogno di molta manutenzione.
Esatto. Arriva un'impresa edile per una riparazione banale e però sbaglia completamente i lavori e fa crollare un'intera ala. Un disastro.
Un disastro totale.
Sì, e al momento di pagare i danni, la domanda che sorge spontanea è, cioè, come isoliamo la responsabilità esatta del cantiere dai difetti originari che il palazzo aveva già? Ecco, l'obiettivo di questa nostra analisi oggi è applicare questa identica domanda al corpo umano. Esploriamo il cosiddetto danno iatrogeno.
Che etimologicamente, se ci pensiamo bene, da iatros e genesis, significa proprio quel peggioramento delle condizioni di salute causato direttamente da un intervento medico.
Proprio così. E l'idea oggi è destrutturare questa complessa intersezione tra l'azione sanitaria colposa e il naturale decorso di una patologia che il paziente aveva già.
È un vero e proprio campo minato logico e giuridico, guarda. Stabilire i confini della responsabilità in questi casi diventa un'operazione chirurgica a sé stante.
E i documenti che stiamo analizzando parlano di uno strumento primario per fare questa separazione, la biforcazione causale. Diciamo che si divide il problema in due grandi stadi logici, giusto?
Esatto.
Partiamo dal primo, la causalità materiale, quello che in gergo giuridico è l'andebeatur, cioè il momento in cui ci si chiede se ci sia stata effettivamente una colpa.
Sì, e qui la giurisprudenza, in particolare l'articolo 41 del codice penale sull'equivalenza delle cause, stabilisce un principio chiarissimo. Il professionista sanitario non può assolutamente invocare la vulnerabilità preesistente del paziente.
Aspetta, fammi capire. Non può usarla come scudo.
Assolutamente no. Non può dire, il paziente era già fragile, quindi non è tutta colpa mia. Se viene provato che l'errore ha concorso al danno, e questo si fa con il criterio civile del più probabile che non, la responsabilità c'è, l'imputabilità è integrata.
Questo ha perfettamente senso. Però, una volta accertata la colpa, sorge un problema molto più pratico. Come si calcola la fattura?
È il conto da pagare.
Esatto, non si può far pagare all'ospedale anche per i problemi che il paziente avrebbe comunque avuto, e questo ci porta dritti al secondo stadio.
Che è il territorio della causalità giuridica, o quantum debeatur, regolato dall'articolo 1223 del Codice Civile. Qui occorre determinare il perimetro economico del risarcimento, introducendo il concetto cardine di danno differenziale.
Ecco, questo passaggio è affascinante.
Lo è, e richiede al consulente tecnico d'ufficio un lavoro analitico in tre step precisi. Prima si misura l'invalidità finale del paziente.
Ok, la situazione di oggi.
Sì, poi secondo step si calcola l'invalidità ipotetica, cioè l'esito ineliminabile della malattia di base, come starebbe il paziente se il medico avesse fatto tutto alla perfezione.
Certo.
E infine, terzo step, si esegue la sottrazione.
Però c'è un dettaglio metodologico essenziale nei testi su cui vorrei porre l'accento. Questa sottrazione non si fa semplicemente togliendo una percentuale clinica dall'altra. Bisogna usare la tecnica sottrattiva per valore monetario.
Esattamente. È un errore comune pensare alle percentuali, ma il danno alla salute non cresce in modo lineare.
Cresce in modo esponenziale, in pratica.
Proprio così. Passare da 0 a 10 punti di invalidità ha un certo peso, ma passare da 40 a 50, pur essendo sempre un 10% di differenza, ha un impatto devastante sulla vita della persona, quindi un valore economico molto più alto.
Quindi prima si converte l'invalidità totale in euro, poi si converte in euro l'invalidità ipotetica e si sottraggono le due somme.
Solo così si garantisce un ristoro integrale per la sofferenza aggiuntiva, evitando però quelle che il diritto chiama locupletazioni indebite, cioè arricchimenti ingiustificati.
A proposito di sofferenza, la giurisprudenza applica questa logica non solo ai danni fisici, ma anche a quelli immateriali. Le fonti citano una sentenza recentissima, la Cassazione numero 37.740 del 2022. Riguarda i ritardi diagnostici in ambito neoplastico.
Una tematica delicatissima.
E l'orientamento è chiaro. Il danno non è calcolato sulla perdita della vita, ma sul peggioramento della qualità della vita stessa.
Sì, la logica differenziale si estende a tutta la sfera non patrimoniale. Parliamo di sofferenza morale, del danno dinamico relazionale. Se un ritardo diagnostico ti costringe a terapie molto più invasive, quella sofferenza in più va calcolata e risarcita, sempre in modo differenziale.
È davvero incredibile vedere come l'impianto giuridico cerchi di bilanciare tutto questo. Dal primo accertamento della causalità materiale fino alla stima matematica rigorosa del danno differenziale.
Un sistema complesso, ma profondamente logico.
Assolutamente. E prima di chiudere, c'è una riflessione finale che sorge spontanea leggendo questi documenti. Il danno differenziale dipende dall'esistenza di un esito non eliminabile della patologia.
Qualcosa che la scienza di oggi non può curare.
Esatto. Ma la medicina fa passi da gigante ogni giorno. Quindi ci chiediamo, in che modo i futuri progressi scientifici, capaci di ridurre questi esiti inevitabili, andranno a modificare il peso economico dei risarcimenti a carico delle strutture sanitarie?
È un paradosso interessante. Cure migliori potrebbero significare responsabilità più ampie per chi sbaglia.
Un interrogativo aperto su cui vale davvero la pena riflettere per chiunque osservi il futuro del diritto alla salute.